Andiamo alla domanda di Matteo. Matteo è un fratello nuovo e quindi ha alcune domande sul tempo della fine che io so che abbiamo già risposto nel corso biblico, però lui non ha fatto ancora il corso biblico, quindi meglio se chiariamo tutto adesso. E inizia con Daniele 12, verso 11. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione, ci saranno 1290 giorni. Daniele 12, 11. E scrive il fratello: Buongiorno fratello Giuseppe, volevo chiedere se in questa profezia per il sacrificio quotidiano si intende il lavoro? E per abominio della desolazione si intendono le famiglie arcobaleno? Ho pensato a questo ieri perché ascoltavo un video su YouTube nel quale parlavate di Maria Valtorta. Fratello Giuseppe ha detto al minuto 13 che il prete che fa perversioni sessuali o addirittura pedofilo, è abominio della desolazione. Inoltre, credo che la grande prostituta che sta seduta sulla bestia a sette teste, che siano i sette colli su cui è adagiata la donna, che sono sette re, credo che questa sia la Chiesa Cattolica, in particolare la Basilica di San Pietro, perché si trova a Roma, la quale a sua volta sta su sette colli, e vi sono stati sette re. La bestia che era e che non è più, ma che sta per tornare, per andare in perdizione, potrebbe essere l'impero romano? Credo questo poiché la gerarchia cattolica fa adorare statue, santi, madonne, idoli incapaci di vedere, sentire, camminare, senza contare il papa, tra virgolette papa, che bacia il Corano, il cappello che portano i papi con scritto Vicario di Cristo, cioè sostituto di Cristo, sostituto di Dio, e mi fa pensare che l'Anticristo, visti i tempi, possa essere il prossimo Papa. Concludo questo messaggio col dirvi che vi ascolto sempre tutti i giorni con grande interesse e vorrei una benedizione in nome di Gesù per tutta la mia famiglia, in particolare i miei genitori, Livio e Cristina, mia moglie Martina e i miei due bambini, Vittoria e Gregorio. Dio ti benedica, Matteo, anche la tua bella famiglia. Fratello Giuseppe, cosa pensi di queste domande? Ci sono diverse qui che dobbiamo rispondere.
Va bene, Dio ti benedica, da cosa vuoi cominciare?
Con la prima domanda, è possibile che per sacrificio quotidiano si intende il lavoro che sarà soppresso?
No, il sacrificio quotidiano è sicuramente il sacrificio di animali da parte degli ebrei. Cosa c'entra il nostro lavoro?
E lavorai come.
L'anticristo ti farà lavorare la gente di più,
Ah.
la gente sarà più schiava di prima.
Non di meno. Non
Quindi
smettiamo di lavorare.
non è lavoro.
Non è lavoro, perché non ci sono scritture su questo. Abominio della desolazione. Può essere le famiglie arcobaleno?
No, non credo che sono quello. No, niente affatto, anche se certo sono un abominio, però
No, è quello che hai detto tu in un messaggio, che quelle relazioni.
Ho detto che sono, anche quelle sono un abominio, ma non è che sono l'abominio della desolazione. Quella è un'altra cosa.
Sì, cioè nella Bibbia ci sono diverse cose che sono considerate abominio.
Sì, adesso possiamo prendere qualche scrittura e andare a vedere questo.
Stavo leggendo ieri in Proverbi 12, verso 22, le labbra bugiarde sono cosa abominevole al Signore. Proverbi 12,
Sì,
22.
abominazioni possono essere qualunque cosa.
Poi anche in Luca 16 dice: Quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio.
Certo.
Luca 16, 15.
Sì, cerchiamo di non giudicare le profezie dall'apparenza.
Quindi ci sono tante cose abominevoli in questo
Sì,
mondo, ma cosa è l'abominazione della desolazione?
la abominazione è una cosa singolare e speciale.
Quella che sarà messa nel
Ci
tempio?
sono molti anticristi, ma l'anticristo è uno.
Sì. E quella che sarà messa nel tempio, cosa è questa abominazione?
Guarda, io credo e sono sicuro da parte mia che quello lì è un computer. E riguardo comunque a Maria Valtorta, ho già detto di non seguirla, che non è una profetessa. Va bene, quindi state lontano da queste cose. E ripeto, l'abominazione della desolazione, È un computer che, come vediamo in Daniele 11:31, l'anticristo mette nel tempio.
Perché metterebbe un computer nel tempio?
Sappiamo che molte religioni interpretano questo. Antiochia Epifane nel secondo secolo avanti Cristo ha sacrificato l'abominazione, un maiale nel tempio. Sono sciocchezze, no? Queste perché giudicano per apparenza. Perché Gesù, perché come lo sappiamo di sicuro, che lo scrivono anche sulla Bibbia questi qua, come la Bibbia Scofield e altre Bibbie, cioè, questa è un'abominazione che scrivono sulla Bibbia le loro false dottrine. E lo sappiamo perché Gesù nel Matteo 24:15 dice: quando vedrete l'abominazione nel luogo santo nella Bibbia ce n'è solo uno, il Tempio, e allora fuggite. E allora Gesù la mette al futuro, quindi non è passata, diciamo, 2 secoli prima che arrivasse Gesù. Quindi l'abominazione non è Antiochia. Ma secondo me sarà un computer che sarà azionato dall'intelligenza artificiale che gli serve l'anticristo per controllare i microchip, il marchio 666, che io credo un microchip, che saranno nelle zucche di quelli che la riceveranno, che adoreranno l'anticristo, leggere Apocalisse capitolo 13.
E poi la prossima domanda dice: credo che la grande prostituta che sta seduta sulla bestia a 7 teste sia la Chiesa Cattolica, in particolare la Basilica di San Pietro. Cosa pensi di questo?
La Basilica, cioè il Vaticano?
Sì. Perché Roma si trova a sua volta sta su 7 colli, Roma ha avuto 7 re.
Quindi attenzione a non interpretare le profezie basandosi sulle apparenze, altrimenti sarebbe troppo facile per la zizzania di interpretare le profezie. Invece le profezie sono scritte in rebus, appunto perché la zizzania, e anche quelli senza lo Spirito Santo, e quelli, anche le chiese disobbedienti, fuori binario, che infatti abbiamo oggi nel mondo un sacco di interpretazioni, ognuno si gira la cocuzza a modo suo, invece c'è lo Spirito Santo, e come sappiamo chi l'interpreta giusta? Guarda, tutte le interpretazioni che non hanno un riscontro biblico sono tutte false, e la maggioranza sono false, infatti. Questo è l'errore che certe religioni fanno. Guarda, se vai a Matteo 13, vediamo l'errore delle religioni. Vediamo adesso come questa interpretazione è sbagliata. E quindi un po' di pazienza, seguimi con calma, vedrai che le scritture mostrano che queste interpretazioni sono sbagliate. Matteo 13, sì.
Sì,
lì mostra che le profezie non si interpretano dalle apparenze. Al 10, guarda, leggi qualche scrittura da lì.
Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Quindi lo scopo di Dio è che le capre, la zizzania, anche i cristiani disubbidienti non capiscano le profezie. Non è dato. Vai avanti un po'.
Non vogliamo essere tra di loro, tra le capre, vogliamo capire.
Dio ci aiuti.
E come capiamo?
E adesso appunto interpreteremo. Guarda, andiamo a Apocalisse 17 che interpretiamo.
Ok.
Interpretazioni sappiamo che sono giuste perché hanno riscontro, hanno un seguito, un dialogo con altre scritture, cioè una continuazione di profezia in profezia. Ma tu sai che un'interpretazione è falsa quando danno un'interpretazione e si blocca lì, non vai da nessuna parte. Infatti ci sono chiese che l'Apocalisse non leggono mai perché non la capiscono, perché l'hanno interpretata malamente e la nave si è arenata e non va da nessuna parte. Una nave arenata non va da nessun posto. Si sono arenati nella sabbia del loro discernimento carnale, della loro mente carnale. Invece bisogna, per capire la profezia, bisogna, numero uno, abbandonare i presupposti, la presunzione, le religioni. Il religionismo è il nemico numero uno dell'interpretare le profezie. Se tu vai con una mentalità protestante o cattolica o quella geoviana, non capirai niente. Invece bisogna abbandonare questi religionismi rivestirsi dello Spirito Santo, pregare disperatamente il battesimo Spirito Santo, allontanarsi da tutti gli insegnanti biblici, compreso me, e poi ascoltare solamente quelli che vanno da scrittura in scrittura in scrittura in scrittura, non quelli che le interpretano secondo le loro cocuzze, le teste quadrate religiose. Allora, vai Apocalisse 17 che cominciamo a interpretare, al verso 8 devi andare.
Apocalisse 17, 8. La bestia che hai vista era...
Che cosa vuoi? Alt. Era. Allora, perché non è più? Perché questa bestia è passata. E chi erano chi è questa bestia passata? Erano i primi cinque imperi mondiali che sono rappresentati dalle sette teste del dragone. Andiamo avanti.
E non è.
Non è, allora, era e non è, perché appunto sono passati. Essa?
Essa deve salire dall'abisso.
Ok, chi è questa qua?
Cioè, non è più, ma deve salire.
Sì, deve salire. Nel tempo della fine salirà. Quindi qui c'è un dragone con sette teste, sono sette imperi, va bene, e la... diciamo la bestia che non era salirà dall'abisso, che è questo, è Apollyon, un demone che esce dall'abisso senza fondo, lo vediamo in Apocalisse 9:11.
Lo leggo?
Beh, se vuoi leggerlo aiuta.
Apocalisse 19
11.
Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco.
No, tu sei andato a 19, 10 capitoli prima devi andare.
Apocalisse 9?
Brava.
11?
11.
Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon.
Ok.
Apocalisse 9, 11.
Quindi il loro re di chi? E legge Apocalisse capitolo 9, il re dei demoni che sono imprigionati nell'abisso senza fondo e andare in perdizione sta a te. Continua il verso 8. Apocalisse 17.
Allora, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione.
Ok, allora qui vediamo questa bestia, che non può essere il Vaticano, anche se quelli sono i loro problemi, anche loro, ma a questo punto questa bestia che non era e non è e che deve salire dall'abisso non è ancora salita, quindi se non è ancora salita non può essere il Vaticano. Questo è un bel pezzo che c'è in giro a combinare di tutti i colori.
E non possono essere i sette colli, i sette re?
Adesso ti faccio vedere perché no. E poi dice deve andare in perdizione?
Sì.
Quindi non è ancora salita, dovrà andare in perdizione. E qui sta parlando dell'Anticristo, va bene, Apocalisse 19:20. Perché va in perdizione? Apocalisse 19:20.
Lo leggo?
Sì, sì.
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19, verso 20.
Ecco, quindi deve andare in perdizione perché appunto andrà nel lago di fuoco. Ci siamo?
Sì.
Oh. Andiamo avanti a leggere, siamo sempre verso 8.
Apocalisse 17, verso 8. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è e verrà di nuovo.
Quindi, ci siamo fino a qui?
Sì.
Sta parlando dell'Anticristo di Apocalisse 13, versi 3 e 4. Che prenderà controllo sul mondo, tutti lo seguiranno. Chi lo seguiranno? Gli abitanti della terra, come è letto, cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era, cioè i cinque imperi mondiali, e non è, perché sono passati, e verrà di nuovo.
Sì.
Cioè che deve arrivare, non è ancora arrivata.
Sì.
Sta parlando dell'Anticristo. Apocalisse 13, 3 e 4.
Sì, sì,
ma andiamo avanti.
Verso 9?
9.
Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede.
Ok, allora, sono sette monti, le sette teste sono sette monti.
Come ha detto questo fratello, sono i colli di Roma.
Sì, se interpreti dall'apparenza, sì. Ma siccome le profezie non devi mai interpretarle dall'apparenza, non è quello. Infatti continua a leggere, sono...
Sono anche 7 re.
Allora, sono 7 colli? Va bene, e sono anche 7 re, quindi queste 7 colle sono 7 re. Uno dice, Roma ha avuto 7 re.
Sì, sì, sì.
Sì, è sbagliato.
Perché?
Perché 7 re di Roma sono finiti nel 500 avanti Cristo.
Certo.
E poi hanno cominciato a essere regnati dal Senato e dagli imperatori. Non ci sono stati più re.
No, ci sono stati molto tempo fa 7 re.
Sì, sì, sono stati 7.
Giusto.
Ma l'ultimo è vissuto nel 5 secoli avanti Cristo.
Ah.
Va bene, qui dice che invece sono ancora vigenti, che dice verso 10.
5 sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durare poco.
Ecco.
Non va con i 7 re.
Non va col Vaticano. No? Lo so che i protestanti fanno a gara a dare tutte le colpe ai cattolici, eccetera. E cattolici viceversa, ma la Bibbia non si interpreta così. Non vai a fare le tue vendette usando la Bibbia, devi leggere come Dio sta parlando. Allora dice qua, delle 7 teste che sono 7 colli, 7 re, uno è, quindi una testa vigeva, regnava, reggeva, uno è, quindi c'era, va bene, qual era l'impero mondiale che regnava ai tempi di quando questa profezia, l'Apocalisse, la profezia scritta nel 96 dopo Cristo, fu scritta questa profezia, quando uno era, una testa c'era, un impero c'era, chi era?
C'era l'impero romano.
Impero romano?
Sì.
Va bene, 5 sono passati, quindi Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia e Grecia, 5 imperi sono passati.
Imperi mondiali.
Il sesto, uno è, e il sesto, Roma, quindi uno è, e l'altro?
Deve ancora venire.
E quando sarà venuto? Dovrà durare poco. Quindi, perché 2000 anni fa la settima testa, Roma è la sesta, non era ancora venuta, e quella rappresenta l'Anticristo, che ancora adesso non è venuto. E il suo spirito è arrivato. I governanti del mondo sono tutti indiavolati, anticristi, tutto quello che vuoi. Lui no, però, non è ancora arrivato. L'avremmo visto in televisione, credo che il tempo è adesso, ma non si è ancora presentato ufficialmente, lo sapremo, quando andrà a fare parte dei 7 anni a Gerusalemme, Daniele 9:27, parte dei 7 anni. E poi dice, quando sarà venuto, dovrà durare poco. E quanto poco? Apocalisse 13:5, a memoria, cosa dice? Suo regno dura?
Dura 42 mesi.
42 mesi, Apocalisse 13:5, Apocalisse 11:2-3, che dice appunto 42 mesi, dice anche 1260 giorni, da lì sappiamo quanto sono 42 mesi, non sono 42 mesi al calendario nostro, il calendario gregoriano, no, ma sono 42 mesi di calendario profetico, biblico. E come lo sappiamo? Perché Apocalisse 11:2-3 dice 42 mesi, dice sono 1260 giorni. Non puoi sbagliarti.
Sì, amen.
Quindi se giudichi per apparenza finisci nel fango, come certi insegnanti sono nel fango. Io gli voglio bene, per amor di Dio, non c'è niente contro di loro, però sono imbroglioni, falsi profeti e stanno ingannando la Chiesa. E questo dobbiamo dirlo. Quindi, caro fratellino, la Babilonia non è il Vaticano.
Ma anche il Vaticano ha fatto tanti sbagli durante la storia. Anche il Vaticano ha l'immagine di una donna che, diciamo, un po' prostituta, perché non è veramente dedicata alle scritture.
Come un po' prostituta? È molto prostituta. Cioè,
perché non è dedicata alla Bibbia, alle scritture.
Il Vaticano pedofilo, banca dello Ior, come un po' prostituta. Sono super prostituti.
E ha cambiato tante cose dalla Bibbia per introdurre le loro dottrine non scritturali e tanti fedeli li seguono. Quindi
la statistica dice specifica, chiunque può controllare, il 75% delle dottrine cattoliche non sono scritturali, non sono basate sulla Bibbia, come il celibato dei preti che Paolo in Timoteo dice, primo Timoteo 3 mi pare o 4, e dice che sono dottrine di demoni il celibato. Va bene,
quindi l'immagine quadra anche per il Vaticano,
ma quadra anche per tantissime nazioni nel mondo, perché il mondo è anticristo, d'accordo, ma non è che possiamo, perché Hitler sembrava un anticristo, dire che lui è l'anticristo. Era un anticristo.
Ok, in quel senso.
Biden,
sì.
Un anticristo. Okay. Zelensky, un doppio anticristo.
Ma non quello del tempo della fine.
Putin, un fessacchiotto che è andato a invadere una nazione che non doveva invaderla. Aspetta, tira il freno. E invece è andato.
Sì, sì, sì.
E si è fatto intrappolare.
Sì. Sì, ho capito. Sì.
Ok. Allora, quindi non è il Vaticano. Quindi le sette teste sono sette imperi con i quali il diavolo ha controllato il mondo e tuttora lo controlla, con la testa numero sei, perché siamo ancora alla fine, siamo negli ultimi giorni dell'impero romano. Roma ancora controlla il mondo attraverso le nazioni che Roma ha culturizzato. Le nazioni che hanno preso la cultura di Roma, appunto la Germania, la Francia, l'Olanda, la Spagna, l'Italia, specialmente gli Stati Uniti, e anche la Russia, che la Russia era anche sotto il controllo di Roma, cioè la Russia del sud, la Crimea infatti, il nord del Mar Nero, quello era regno impero romano, quindi la Russia è, diciamo, una delle rappresentanti dell'impero romano. Quindi Roma ancora regna, però quando viene il numero 7, la testa numero 7, l'impero numero 7, che la Bibbia dice viene per 42 mesi, ecco che distruggerà, metterà fine al sesto impero, è possibile che Roma si becca una bomba atomica su Roma e la distrugga. Sicuramente il Vaticano, io dico, sono quasi sicurissimo che il Vaticano sarà distrutto completamente. E con lui probabilmente Roma è... probabilmente tutta l'Italia, perché l'anticristo distrugge tre delle dieci nazioni che lo sosterranno, tre si ribelleranno e lui li distrugge. Dove lo dice? Daniele capitolo 7, sono dieci nazioni o dieci corna, e dice lui ne distruggerà tre. E l'Italia, secondo me, è la prima di queste, perché è il rimasuglio dell'impero romano. I fratelli italiani, io suggerisco che tagliano la corda, cosa ci fate lì? Un po' come gli americani sono lì a mangiare hamburger in California, che sta arrivando un terremoto a distruggerla, e loro sono lì a mangiare hamburger. Che ci fate lì, hamburghiani, italiani spaghettiani, lì a godersi la vita, a vedere... Ci siamo?
Sì, sì. Quello c'è un altro studio che dovremmo fare, ma abbiamo già fatto, sulle nazioni che saranno distrutte dall'Anticristo. Anche quello è nel corso biblico.
Allora, 11, Apocalisse 17, 11.
E la bestia che era e non è, è anche essa un ottavo re, viene dai sette e ne va in perdizione.
E se ne va in perdizione.
Apocalisse 17, verso 11. Adesso è ancora più complicato di prima.
Ok, questo, per tanti anni mi chiedevo chi è questo ottavo re, ma chi è, ma chi è, ma chi è?
Chi è?
E sai, vedi in giro per le chiese, non tentano neanche di interpretarlo. Che un giorno il Signore me l'ha mostrato. L'ottavo re è il diavolo in persona, del dopo millennio, che per la prima volta se ne va in perdizione, cioè nel lago di fuoco, va bene? Ecco, leggiamolo in Apocalisse 20, dal 7 al 10.
Apocalisse 20,
sì, l'attacca 7. Dal 7. Questa è l'interpretazione di Apocalisse 17 e 11.
L'ottavo re.
Sì, qui parla dell'ottavo re. Cioè sarebbe dopo il millennio, insomma.
Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia.
Quindi è un po' come il settimo impero mondiale dell'Anticristo, sarà come Roma che viene risuscitata, l'impero romano viene risuscitato, appunto le dieci corna sulla quarta bestia di Daniele 7, che rappresenta Roma, queste dieci corna sono dieci nazioni che daranno potere alla bestia, vedi Apocalisse 17, 12, dal 12, 13. E così dopo il millennio ci sarà Gog e Magog, re di vivo, cioè Gog e Magog rappresenta Anticristo, la Russia e il comunismo. Quindi sarà un po' re di vivo, tornerà di nuovo dopo il millennio, perché è un inganno che funziona ancora, è una bugia che funziona ancora. Cioè, eguaglianza, libertà, e la terra ai contadini, tutte queste balle che i comunisti hanno imbrogliato per 70 anni la Russia, i soviet e tutto il resto dei comunisti. No? Il comunismo è un'ideologia fallimentaria il 100% come il fascismo, solamente che funziona, la gente ci crede ancora. Crede ancora al comunismo di Cuba, del Venezuela, del Vietnam, Laos, Nord Corea e Cina. Ci crede ancora. Dopo il millennio ci crederanno ancora.
Quindi...
Ed ecco che torna questo, l'ideologia comunista marxista dell'anticristo che si chiama Gog, che proviene dalla Russia Magog. Quindi uscirà a sedurre le nazioni della terra Gog e Magog. Per radunare la battaglia, andiamo avanti.
E quindi ci sarà come un'altra Armageddon dopo il millennio?
Ci sarà un altro regno mondiale che durerà forse più breve di tutti, perché dice che... Leggi, vai a leggere verso 9.
Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta.
Cioè, durante il millennio ci sarà la salvezza, contrariamente a certi pelandroni, falsi profeti che dicono Dio toglierà la grazia, il diavolo ha tolto a te l'intelligenza. Falsi profeti, Dio non toglierà la grazia. Nel millennio la gente si salverà come si salvano adesso, no? E dove sarà il loro centro? Al Vaticano, che non c'è più? Dove sarà? A New York, che non ci sarà più? E dove sarà? Sarà nella città di Letta. Sarà nella città che Zaccaria, capitolo 14, ci dà anche il nome.
Zaccaria 14?
Sì, e che si chiama Gerusalemme. Gerusalemme attuale.
Sì.
Gli ebrei finalmente si convertiranno, entreranno anche loro a far parte del corpo di Cristo, contrariamente a quello che gli insegnanti evangelici fuori binario dicono, che gli eletti sono gli ebrei che non credono in Gesù. Falso. Gli eletti siamo noi cristiani, il corpo di Cristo. E allora, quando gli ebrei si convertiranno, dove si convertono? Zaccaria 12 verso 10, cioè il tempo di rapimento Armageddon, si convertono e hanno un centro nel mondo che si chiama la città di Letta, il campo dei santi. Zaccaria 14 dice, si chiama Gerusalemme, dove tutti dovranno andare ad adorare nel millennio. Ma che succede questa volta che Gog e Magog, il diavolo in persona, il numero 8, l'ottavo impero mondiale, accerchia? Che succede? Rilegge 9.
E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta.
Ma
un fuoco dal cielo discese e le divorò.
E le divorò. Scende un fuoco e le brucia tutti quanti. Brucia tutto il pianeta praticamente. Perché viene, il verso 8 dice, vengono cioè dai quattro angoli della terra, Gog e Magog. Quindi questo fuoco avvolge tutto, compresa la Gerusalemme. Tutto, brucia tutto. E lì Dio naturalmente per tempo si è preso i suoi santi, farà un altro rapimento, sarà angela lui, ma insomma li salverà di sicuro. 10.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, da 7 a 10.
Quindi, vedi come dice qua, appunto, è un ottavo re, dice Apocalisse 17, e se ne va in perdizione, appunto se ne va a trovare gli altri inquilini che lo stanno aspettando nel lago di fuoco.
Sì.
Chiaro, sì. O chiarissimo?
Per me è chiaro, fratelli, scrivete, chiedete,
ecco.
Fateci sapere se avete domande.
Sapete l'interpretazione giusta quando va da scrittura in scrittura, che c'è una continuazione come un romanzo, come una telenovela, come una storia. Ma quando dice la donna, Apocalisse 12, è la Madonna, arriva ai evangelici, no, è Israele, non ha capito niente. Va bene, lì si blocca, per questo che non capiscono l'Apocalisse, va un'interpretazione sbagliata e la difendono fino alla morte. Le scritture si difendono con le scritture, non in nome del cattolicesimo o del pentecostalismo. Se no non capirete mai. Io ho dovuto spogliarmi di tutte le religioni, avevo imparato da tutte le religioni, ho imparato da un sacco di gente in gamba e altra meno in gamba. E però alla fine il Spirito Santo mi ha detto abbandona tutto e tieniti, e cosa mi tengo? Gesù mi ha detto tieniti solo quello che vedi chiaro, molto chiaro, chiarissimo basato sulla Bibbia. L'ho fatto ed ha funzionato.
Amen. E dice Matteo, la bestia che era e che non è più, ma che sta per tornare, per andare in perdizione, potrebbe essere l'impero romano? È una bella domanda, perché mi ricordo che hai detto a volte che l'impero dell'anticristo sarà come una risurrezione dell'impero romano. Lui vorrà di nuovo portare la gloria dell'impero romano.
No, non è. No. La bestia che era, ripeto la domanda se può essere.
La bestia che era e non è più, ma che sta per tornare, potrebbe essere l'impero romano?
No. Quella è passata, sesta testa, è passata. Risulta la ferita dalla spada, Apocalisse 13, una ferita mortale che viene sanata per dare vita alla settima testa. Capisci? Quindi non è più la sesta, ma è la settima. Così come Roma è basata sulla Grecia, si chiama appunto greco-romano, così la settima testa, Gog e Magog, era basata su Roma, e Roma però non c'è più. Quindi Roma era una delle sette teste del dragone, difatti sì. La sesta.
Sì.
Possiamo fare l'elenco. Le sette teste sono Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma e poi c'è l'Anticristo, sono sette. Uh-huh. Quindi le sette corna sono sette imperi, non imperi regionali, l'impero austriaco, britannico, napoleonico, quelli sono imperi regionali. No, imperi mondiali, che quando regnavano loro, Egitto, Assiria, Babilonia, eccetera, regnavano solo loro, nessuno poteva competere. Imperi mondiali, sette sono stati.
Dice Matteo, credo questo poiché la gerarchia cattolica fa adorare statue, santi e madonne, che sono idoli incapaci di vedere, sentire e camminare. Senza contare il così chiamato Papa, che bacia il Corano, il cappello che portano i papi con scritto Vicario di Cristo, che significa sostituto di Cristo, sostituto di Dio. E questo mi fa pensare che l'Anticristo, visto i tempi, possa essere il prossimo Papa.
Ma guarda, questi cosiddetti, virgolette, papi, se la vedranno con Dio quando si troveranno davanti a Lui al suo giudizio. E vedranno i sorci verdi, non vorrei trovarmi nelle loro pantofole rosse, le loro scarpe rosse che hanno. Ma in effetti la Chiesa Cattolica, con questo Papa massone e marxista, ha raggiunto il punto più ingannevole di sempre.
Ma è possibile?
Cosa?
Che il Papa sia l'Anticristo? Non il prossimo Papa?
Non è possibile, perché almeno come la vedo io, questo Papa, o chi per lui, sarà il falso profeta di Apocalisse 13:11, ma non l'Anticristo, che è la prima bestia.
Chi è il falso profeta di Apocalisse 11? Guarda, cosa fa questo? Chi
è? Perché non lo leggi 13:11?
Cosa rappresenta questo personaggio per chi ancora non ha sentito? Apocalisse 13?
11.
11. Poi vide un'altra bestia che saliva dalla terra.
Seconda bestia, non, attenzione.
E aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone.
Quindi questo qua, infatti questo Papa cosiddetto argentino, Pachamama, c'ha tutti i numeri, perché lui si presenta con le corna di agnello, cioè fa finta di essere cristiano, finta di essere Papa, ma in realtà è solo un massone, anticristo, marxista, e questo non ha capito niente. Però è un grande politico, lui vuole unire il mondo in una... mondo in modo ecumenico, lui automaticamente, sono la religione più grande, saranno automaticamente il capo, sarà lui. Io vedo lui come falso profeta, lui, se il diavolo gli dà la forza di ringiovanirsi un po', o il suo qualcuno che lui nominerà, perché ultimamente questo parla sempre della sua morte, che non vuole essere seppellito come gli altri papi, non vuole che il suo corpo si è esposto in una cassa da morti col vetro.
Ah no?
No, non vuole. E nessuno deve vederlo, quindi non si saprà neanche se sarà lui o se ci sono magari dei mattoni dentro, delle pietre. Nessuno saprà cosa c'è dentro e non sarà esposto. Anche lui ha paura che vanno lì a fargli degli scherzi. Vuole sparire al più presto. Questo. Fa tutto il suo testamento, tipo questo qui. E i massoni sono così. loro fanno riti satanici. Se tu vedi in internet la gente che è uscita dalla massoneria, riti satanici a non finire.
Che orrore.
E la potenza di Lucifero. Quindi io questo qui lo vedo come Apocalisse 13:11, il falso profeta, non l'anticristo, che è la prima bestia. Le bestie sono due. Beh, oggi bestie sono innumerevoli. Però dico, qui in Apocalisse 13 sono due. La prima bestia e la seconda bestia.
E questa
è la seconda bestia.
Questa seconda bestia che tu chiami falso profeta, cosa farà?
Beh, lo vediamo qui in Apocalisse 13. C'è un sacco di connotati e lui dirà di fare un'immagine alla bestia. E questo qui credo che questa immagine della bestia, io credo che è la stessa abominazione della desolazione che Gesù parlò in Matteo 24:15. Credo che sia la stessa. L'abominazione che Gesù parlava è l'immagine della bestia che sarà deposta nel tempio, come dice Daniele, Daniele 11:31. Depone l'abominazione, infrange il patto dei sette anni alla metà, e quello causa la tribolazione, scoppiano le guerre, quelle anche atomiche, eccetera. Lo vediamo in Daniele 11 dal 21 in avanti, ci sono cinque guerre che in parallelo lo vediamo in Apocalisse 8 e 9, quelle cinque guerre le vediamo là, guerre atomiche eccetera.
Il falso profeta sarà uno che incoraggerà il mondo a seguire l'anticristo?
Sì. Sarà
un emissario dell'anticristo?
Sì, sarà rappresentante dell'anticristo.
E poi troverà la sua fine insieme all'anticristo. Abbiamo letto Apocalisse 19.
19:20.
La bestia e il falso profeta insieme sono gettati nello lago di fuoco.
Insieme là possono ingannare chi vogliono.
Ok, capito, sì.
Altro?
Sì, poi Matteo conclude il suo messaggio dicendo: vi ascolto sempre, tutti i giorni, con grande interesse, e vorrei una benedizione in nome di Gesù per tutta la mia famiglia, i miei genitori Livio e Cristina, mia moglie Martina e i due bambini Vittoria e Gregorio.
Bene, bello. Preghiamo per questo dolce fratello e
sì.
Che sono Livio e Cristina, la sua moglie Martina e i due bambini Vittoria e Gregorio. Preghiamo per questi fratelli.
Sì. Amen.
In nome di Gesù Cristo vi benedico, che il Signore faccia risplendere la sua benedizione su di voi, che il Signore vi dia la pace quando vi svegliate, quando vi addormentate, quando camminate. Il Signore benedica la vostra casa, la vostra evangelizzazione, quando leggete la parola, che la possiate capire grazie allo Spirito Santo. Quando evangelizzate, che possiate raggiungere le pecorelle con lo Spirito Santo, guidare le pecorelle alla salvezza. Benedizione anche su Livio, Cristina, e Martina, Vittoria e Gregorio, a tutti voi. Il Signore vi benedica, vi protegga nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi liberi dagli attacchi del diavolo, vi benedica spiritualmente e materialmente. Abbattiamo, distruggiamo ogni maledizione finanziaria, che l'abbondanza di Dio venga su di voi, attirata dalla vostra ubbidienza ai comandamenti di Gesù, alle vostre opere in Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Amen e amen.
Amen, nel nome di Gesù. Dio ti benedica, Matteo, scrivici e facci sapere se è stato tutto chiaro.